Grazie dell'invito. Il tema è come si usano e quando gli strumenti digitali nei processi di partecipazione. Allora, c'è un'opinione comune, condivisa, fa parte del senso comune che più si usano meglio è, cioè, nel senso che l'uso degli strumenti digitali nei processi di partecipazione migliora la qualità di questi processi. Il problema è però che a questa convinzione si accompagna il fatto che invece spesso non si sa come si possono e si devono usare questi strumenti, e il come usarli e quali strumenti usare ha effetti importanti proprio sulla qualità dei processi di partecipazione che si vuole migliorare. Questo tema del rapporto tra processi di partecipazione e tecnologie digitali di supporto si pone alla confluenza di due percorsi, di due ambiti. Il primo è quello che ci ha detto all'inizio il ministro Madia, quando ci ha descritto il ruolo crescente che i processi di partecipazione hanno rispetto alla crisi di legittimità dei sistemi politici, dell'azione di governo, e quindi al ruolo crescente che questi processi partecipativi possono avere rispetto al tema del governo, meglio della governance, considerando appunto in senso ampio questa tematica. Quindi questo dice che sono importanti e che questa importanza è crescente. Dall'altro lato c'è uno sviluppo dei sistemi digitali. Si parlava di partecipazione attraverso l'uso di sistemi digitali ancora nel secolo scorso, quando internet non c'era. Se qualcuno di voi in sala si ricorda, ci fu tutto il movimento, iniziative delle cosiddette reti civiche che a livello di comunità locali provavano a far dialogare i cittadini, a connetterli con le amministrazioni locali utilizzando nemmeno internet ma delle cose che allora si chiamavano BBS, cose strane che solo alcuni in questa sala forse ricorda. Adesso siamo in un mondo in cui non solo c'è internet ma ci sono le grandi piattaforme sociali che già connettono milioni e milioni di persone nel mondo. Non solo questo, ma si stanno sviluppando delle classi specifiche, delle nuove tipologie di strumenti esplicitamente dedicati al supporto ai processi di partecipazione in senso lato, che nella letteratura vengono chiamati media civici. Vorrei chiarire questa differenza richiamando il fatto che Facebook, Twitter, l'uso di Google come social sono piattaforme sociali il cui principale scopo è quello di estrarre valore dalle relazioni sociali degli individui. Sale valore economico per chi gestisce le piattaforme, nel senso. Si possono usare queste piattaforme a tanti fini, si possono usare anche come strumenti per sostenere processi di partecipazione, ma evidentemente questo non è la loro finalità, il loro uso, e quindi questo comporta una serie di controindicazioni. Proprio perché c'è consapevolezza di queste controindicazioni, si stanno sviluppando invece nuove tipologie di piattaforme esplicitamente costruite per i processi di partecipazione politica. Faccio un esempio per chiarire questa differenza: l'i-like di Facebook non può essere considerato un'espressione di un'opinione consapevole rispetto a un processo partecipativo. Può essere sicuramente considerato un proxy, un'allusione al sentimento della persona che sta su quelle pagine. C'è stato il tentativo di provare anche a classificare questi strumenti. Il più recente è stato uno studio che mi ha consentito di conoscere Paolo Aquilanti, quando il Senato ha provato a censire le tipologie di piattaforme che venivano considerate come media civici e i loro possibili usi. Però quello studio, che è di un anno e mezzo fa, è già vecchio, nel senso che c'è un fiorire di nuovi strumenti che si stanno costruendo in quest'ambito. Quando queste due cose vengono messe insieme, processi partecipativi e strumenti digitali, c'è una reciproca interazione. La prima è stata messa già in evidenza sia da Sassoli, De Bianchi, ma anche da Paolo Aquilanti prima, dicendo che le tecnologie digitali abilitano processi partecipativi che senza le tecnologie digitali sarebbero impossibili. La quantità di persone che possono essere coinvolti, il fatto che questo coinvolgimento sia asincrono e non sincrono, quindi che non comporti il fatto che tutte le persone siano il fatto che ci sia la tracciabilità dei processi di partecipazione che uso, perché si può non solo vedere ma conservare e quindi elaborare ed analizzare ciò che si è contribuito, i contributi che sono stati messi su, sugli strumenti digitali. E poi il fatto che queste cose possono agire con continuità, cioè possono accompagnare le policy che sono oggetto di partecipazione non solo nella loro formulazione iniziale ma anche nel loro attuarsi. Quindi c'è una influenza dell'uso delle tecnologie sugli elementi costitutivi dei processi di partecipazione. C'è anche l'inverso, cioè ci sono necessità e bisogni di funzionalità specifiche che i processi partecipativi reclamano dagli strumenti tecnologici. Dicevamo prima dell'I like, bene, come si esprime, come può essere fatta un'espressione consapevole e certificata di un'opinione sulle piattaforme digitali, che è un prerequisito per abilitare alcune tipologie di processi partecipativi. E poi c'è un'influenza importante di queste tecnologie sugli, chiamiamoli così, gli intermediari della partecipazione. Che le tecnologie siano fattore di disintermediazione è noto, cioè proprio sulle associazioni che si hanno come loro oggetto specifico, come loro obiettivo, quello di promuovere e sostenere i processi partecipativi. Attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali e quindi attraverso la possibilità di connettere direttamente i soggetti della partecipazione, siano essi platee larghe di cittadini o platee più ristrette di esperti o di cittadini esperti, che invece è un'allusione al sapere sociale diffuso, queste associazioni vedono cambiare il loro ruolo. Sono associazioni che non parlano più e non possono parlare a nome di, ma possono essere attori che promuovono, organizzano, strutturano i processi di partecipazione che coinvolgono platee molto larghe di cittadinanza. Non solo, ma si costituiscono anche tipologie nuove di intermediari che nascono direttamente sul terreno digitale. Ce ne sono molte, sono molto attive anche in Italia, se si circola in rete si possono incontrare, sono nuovi attori di intermediazione e di partecipazione che nascono direttamente nel mondo digitale. Sarebbe importante che fossero largamente rappresentati nel vostro tavolo civico. E allora, per governare questa reciproca interazione, il suggerimento, l'indicazione metodologica che viene dalle esperienze è: ogni processo partecipativo deve essere preventivamente, accuratamente progettato. Già alcune cose sono state dette, ma se non si definiscono prima gli obiettivi, la natura del processo, la cessione di potere che chi promuove il processo partecipativo è convinto di mettere sul percorso di partecipazione, se non c'è trasparenza, qual è le modalità di trasparenza del processo, quali sono le modalità di ingaggio dei partecipanti, se non c'è, in altri termini, quello che è una esperta di queste tematiche, che è la professoressa Fiorella De Cindio, Università di Milano, chiama il patto partecipativo, non c'è progettazione, i rischi di fallimento sono altissimi. Non solo, ma potremmo anche dire che il progetto di partecipazione può essere esso stesso oggetto di partecipazione, prima che il processo stesso sia avviato. Per chiarire meglio possiamo entrare in alcune classificazioni possibili, le accenno solo. In letteratura noi possiamo considerare processi partecipativi che hanno come oggetto la classificazione OCSE, usiamola per quello che è, l'informazione. No? E allora l'informazione è un elemento di partecipazione. Open data sta sotto il discorso dell'informazione, lo vedremo dopo. Allora l'informazione è sicuramente un elemento di, quando si parlava prima dei dati di bilancio, dell'accesso, si parlava di queste cose. Il problema è, l'opportunità è che i processi, gli strumenti digitali offrono anche di fare informazione bidirezionale, cioè che non ci sia solo informazione che viene dall'amministrazione verso i cittadini, ma che ci sia informazione che viene dai cittadini verso, o che ci sia il controllo dell'informazione che viene fornita dall'amministrazione. Ci sono per esempio le cosiddette piattaforme di fact-checking, dove platee ristrette di esperti verificano il contenuto e le caratteristiche di verità dell'informazione fornita, o sono comunità di utenti che attraverso meccanismi come quelli della reputazione possono costruire anche qui possiamo chiamarlo un rating della qualità dell'informazione che viene fornita. Poi ci sono, possiamo andare qua, le cosiddette partecipazioni per consultazione. Il ministro ha citato le molteplici consultazioni che sono state fatte negli ultimi anni dal governo. Ci possono essere diversi tipi di consultazioni, quelli che richiedono il fatto che si mandi un'email, o quelli invece che consentono di esprimere delle opinioni e di commentarle, e quindi sono consultazioni più strutturate. Ci sono quelle che prevedono l'invio dei questionari e l'elaborazione di questionari, o quelle invece che consentono di definire un rating tra i partecipanti delle cose che vengono proposte. Le consultazioni possono essere anche nell'altro senso, cioè le segnalazioni da parte dei cittadini di elementi, questo molto a livello locale. Noi abbiamo le esperienze di Fix My Street, che identifica i problemi che ci sono a livello territoriale o altre. Va bene. E poi abbiamo il terzo livello, che è quello, possiamo chiamarlo, della partecipazione attiva, della partecipazione efficace, quello che ha come caratteristica quella in cui ci sia, come dicevo prima, una cessione di potere, che può non riguardare ovviamente l'intera decisione pubblica, può riguardare magari alcune parti, alcuni elementi di essa, in cui cioè ciò che si decide dipende da ciò che è stato non solo detto, ma anche in certi casi deliberato sulla rete. Sicuramente i processi di bilancio partecipato rientrano in questa classe e possono giovarsi di funzioni di simulazione, come era stato indicato prima, che abilitano i partecipanti a capire che cosa succederebbe se. Adesso non cito qui, ci sono tante esperienze anche a livello italiano, a livello locale ci sono esperienze di, di bilancio partecipato assistito da strumenti digitali, non solo bilancio partecipato, ma possiamo pensare anche a piani regolatori, opere pubbliche, dove addirittura la simulazione può essere il rendering della progettazione del territorio che ne deriva. E ci sono anche qui piattaforme specificamente dedicate che è possibile usare per queste cose. Questi tre livelli, informazione, consultazione e partecipazione attiva, diciamo, si intersecano poi col ciclo di vita della decisione pubblica che viene offerta alla partecipazione, cioè si partecipa a decidere o si partecipa anche a verificare l'attuazione, si partecipa anche a monitorare gli effetti ci possono essere livelli diversi, nel senso che io posso pensare a una partecipazione attiva per la decisione, a invece una informazione per quello che riguarda l'attuazione e a forme di consultazione che vengono invece dai cittadini rispetto al monitoraggio dell'attuazione di quel percorso. È chiaro che queste cose hanno un'evidenza grande se pensiamo a livello territoriale, hanno un'evidenza tutta da costruire quando pensiamo all'amministrazione centrale dello Stato. Ecco, vorrei dire in maniera chiara, non è che c'è una gerarchia di valore tra questi diversi livelli di partecipazione. Cioè, è partecipazione all'informazione, può essere partecipazione, appunto, la partecipazione attiva. Cioè, non è che la qualità di un percorso partecipativo dipende, appunto, dalla se c'è o no cessione di potere. La cosa importante è che venga chiarito dall'inizio a che gioco si sta giocando. Questo è l'elemento chiave di ogni processo partecipativo. Cioè, la cosa importante è non far passare un tipo di partecipazione per un altro tipo di partecipazione, perché questo è l'elemento che ingenera poi il feedback negativo e il consumo di questa energia non rinnovabile che è la disponibilità dei cittadini a lasciarsi coinvolgere e a partecipare alle decisioni pubbliche. Chiudo solo citando due temi correlati. Uno è stato abbondantemente citato, è quello degli open data. Bene ha fatto il Ministro a dire stiamo lavorando per produrre open data che siano non solo tanti ma anche comprensibili, di qualità, ben strutturati, perché se non sono così è difficile riusarli, però è importante intanto cominciare ad aprire le porte. L'altro tema correlato che è importante è il tema che di solito va sotto il nome della privacy, ma che è più corretto definire il tema della profilazione delle opinioni e dei partecipanti ai processi partecipativi. Abbiamo detto che le piattaforme sociali hanno come modello di business la profilazione dei partecipanti. Tutti voi sapete, siete lavoratori consapevoli a vostra insaputa della fabbrica di Facebook, se ci siete sopra. Ecco, una piattaforma che abilita e che promuove la partecipazione alla cosa pubblica deve dare garanzie in questo senso, ed è per questo che dicevamo non possiamo usare quelle piattaforme per fare queste cose, e quindi si apre lo spazio al fatto che un attore pubblico fornisca questi strumenti, dando a questi strumenti la forza di una certificazione, di una garanzia che solo un attore pubblico istituzionale può dare.